A Mahidevran la notizia l'aveva portata il sussurro dei mercanti. Da 5 anni si era ritirata a Bursa, l'antica capitale dello Stato ottomano, appoggiata alle pendici del monte Uluda e protesa verso il Mar di Marmara. Conduceva ormai un'esistenza di stenti da quando aveva scelto di stabilirsi in questa città, lungo la Via della Seta. Qui, infatti, vi era la tomba del figlio Mustafa, colui che avrebbe dovuto regnare sull'impero che il padre Solimano aveva smisuratamente accresciuto, se soltanto 5 anni prima una congiura non avesse posto termine alla sua giovane vita. Sesade Mustafa era nato per diventare il nuovo sultano dell'impero, califfo dell'Islam e custode delle sacre moschee. Invece la sua sorte era stata quella di essere deposto prima del tempo in una bara, su un cuscino di seta che la madre stessa aveva ricamato. Era sempre stata brava nel ricamo. A Bursa, dove si era trasferita, viveva in fondo di quello. La città era la maggior fornitrice di prodotti di seta di tutto l'impero ed era dalle mani di donne come lei che uscivano cuscini e caffetani finemente ricamati e destinati alla nobiltà. Chissà se qualcuno di quei caffetani fosse mai finito tra le mani di Solimano, si chiedeva talvolta Mahidevran. Ricamava la seta e custodiva la memoria del figlio. Questo faceva la donna che non dimenticava quanto amato fosse stato Mustafa dalle popolazioni dell'Anatolia, né la dura reazione dei giannizzeri alla notizia del suo assassinio. Una reazione che aveva costretto Solimano a rimuovere in gran fretta dalla carica di Gran Visir Rustem Pascià, cui esercito e popolo attribuivano le manovre politiche che avevano portato allo sconcertante ordine di giustiziare il suo stesso figlio. Mahidevran però sapeva che dietro il Gran Visir c'era e c'era sempre stato qualcun altro, qualcuno cui Solimano non avrebbe disubbidito né contrariato. Era quella stessa persona da cui, tanti anni prima, era dipeso il suo stesso allontanamento dalla corte di Costantinopoli. Lei e il figlio Mustafa erano stati mandati lontano, a Manisa, ufficialmente affinché, secondo la tradizione ottomana, l'erede al trono fosse allevato lontano dagli intrighi di palazzo e sotto lo stesso tetto non si trovassero contemporaneamente il sultano e il suo successore legittimo. Mahidevran sapeva però che quella non era stata altro che l'astuta prima mossa di una partita a scacchi che la rossa Urrem stava facendo giocare a Solimano. Era stato il sussurro dei mercanti a recare la notizia a Bursa. Mahidevran l'aveva sentita mentre era al mercato in cerca di lavori di ricamo. Era una mattina di aprile, leggera di un vento giallo che portava in città il profumo delle rose di Damasco. Roxelana, la sua rivale, quella che i sudditi, riprendendo il nome affettuoso datole da Solimano, chiamavano Urrem, ossia colei che porta la gioia e che era riuscita a diventare contemporaneamente e contro ogni tradizione e uso rosa dell'harem e addirittura moglie del sultano, era morta. Questa notizia avevano portato a Bursa quei mercanti prima di ogni annuncio ufficiale. Dicevano che Solimano fosse rimasto accanto al letto di Roxelana senza muoversi fino alla fine e che per non disturbare la sua Urrem che soffriva avesse addirittura ordinato di bruciare ogni strumento musicale presente nel palazzo di top capi. Mahidevran fece un rapido calcolo. Roxelana doveva avere più o meno la sua età e lei in quel 1558 compiva 60 primavere. Mahidevran ringraziò silenziosamente Dio che le aveva concesso quello che aveva chiesto, ovvero di poter assistere alla fine della sua rivale. Ora, si disse, sarebbe potuta morire in pace anche lei, per quanto il suo odio ardesse fortissimo, pure nei confronti di Solimano. Anzi, forse in misura anche maggiore. Sì, perché se Roxelana aveva agito come una donna avida e ambiziosa, lo aveva fatto per garantire il miglior futuro ai propri figli, cercando di salvarli dalla terribile legge del fratricidio che consentiva all'erede al trono di sbarazzarsi di altri pretendenti. Era la stessa legge cui era ricorso anche Selim I, il padre di Solimano, quando nel 1512, preso il potere, aveva sterminato i suoi fratelli e gli altri possibili successori, ponendo così fine alla guerra civile ottomana. Del resto, in un sistema sociale dove i figli del sultano erano considerati legittimi anche se nati da concubine, il numero di eredi e pretendenti era sempre vasto. Se poi si aggiungeva il fatto che, secondo la tradizione ottomana, il trono sarebbe potuto passare anche nelle mani di un fratello del precedente sovrano, ben si spiegava la frequenza delle lotte fratricide intorno alle successioni. E dopotutto, se Mahidevran non fosse stata allontanata e fosse rimasta a Top Kapi, non avrebbe combattuto anche lei, a suon di intrighi di corte, la sua battaglia per difendere le prerogative di Mustafa contro le pretese dei fratelli? Sì, l'avrebbe fatto. Ma Solimano era un'altra cosa. Lui era il padre sia di Mustafa sia dei figli di Roxelana. Nelle vene di Mustafa non scorreva forse il suo stesso sangue? Eppure, quel sultano che già i sudditi chiamavano il Magnifico, celebrandone le doti di temperanza, magnanimità ed equilibrio, come padre, aveva miseramente fallito. Mahidevran si chiedeva se la paternità fosse sempre uguale nei confronti di tutti i figli e concluse che, a dispetto dei luoghi comuni, raramente lo era. Non lo poteva essere, si diceva, semplicemente perché loro, gli uomini, i figli non li portano dentro di sé, sentendoli crescere e scalciare tutti allo stesso modo, non li partoriscono con le stesse doglie e fra gli stessi spasimi, non li accolgono dopo il parto al proprio seno, vedendoli acquietarsi tutti nell'identico modo. Per una madre ogni figlio è realmente una parte di sé. Per un padre è piuttosto lo specchio in cui vedere rispecchiato se stesso, la reificazione della propria virilità o di ciò che gli è più caro. Per questo, mentre per ogni madre non può esistere un figlio sbagliato o diverso, per ogni padre fatalmente ci può sempre essere un figlio nel quale vedersi più realizzato e compiuto. La grande differenza fra maternità e paternità, concluse, è che una madre considera i figli uguali per istinto, mentre un padre li considera uguali soltanto ricorrendo alla ragione. Mahidevran risentì per un istante il profumo di rose damascene portate dal vento tra i banchi del mercato di Bursa. Ricordò che anche a Top Kapi, il grande palazzo reale di Costantinopoli, esisteva un luogo incantato dove rose, vellutate e carnose, spandevano nella stagione della fioritura i propri profumi e che tardive a fine estate stavano sbocciando proprio quel giorno di tanti anni prima, quando lei era ancora la favorita dell'harem. A lei avevano affidato l'ultimo dono che alcuni nobili avevano fatto a Solimano. Una ragazza di 15 anni, dai capelli ramati e dagli occhi intensi e verdi che avevano acquistato da mercanti genovesi a Caffa, in Crimea, al mercato degli schiavi. Si chiamava Anastasia Lisovska ed era figlia, si diceva, di un sacerdote ortodosso. Le sue folte chiome, di un raro rosso cupo, affascinavano. Per via del colore dei suoi capelli, la storia la conoscerà col nome di Roxelana. Non si sapeva da dove giungesse e lei non aveva mai dissolto le leggende fiorite al suo riguardo. L'unica cosa certa era che fosse stata rapita dai tatari e da questi ceduta ai mercanti genovesi. Mahidevran conosceva benissimo questa sorte per averla sperimentata sulla propria pelle. Venduta dai genovesi al mercato degli schiavi di Caffa, era stata acquistata proprio come Roxelana da ricchi e nobili ottomani che, vista la sua bellezza, l'avevano regalata al sultano Selim I e da questi era passata al di lui figlio ed erede al trono, Solimano. Solimano era ancora soltanto principe di Manisa quando se n'era invaghito, ma Mahidevran allora aveva 15 anni. Aveva conosciuto allora l'ebbrezza di essere la favorita dell'harem, la preferita tra le concubine, alla quale Solimano aveva affidato il compito di dirigere il serraglio. Per un breve tempo si era illusa di essere unica. Era stata una stagione breve ma esaltante. Lui la chiamava la sua Gulbahar, che significa primavera rosa. Era un soldato coraggioso e fiero, Solimano. Ed era bello come dovrebbe essere un principe, forte nel fisico, con profondi occhi neri. A volte, nell'abbandono del sonno del suo guerriero glorioso, lei vegliava accanto, scrutandone i lineamenti orientali per imprimerseli nella mente, temendo segretamente, quasi per un presagio inconscio, che sarebbe arrivata la stagione arida, in cui l'unico modo per averlo accanto sarebbe stato quello di ricordarlo. In quei momenti, Mahidevran Si chiedeva che bambino fosse stato Solimano, che a soli 7 anni era stato formato nella scuola di palazzo per essere erudito nella scienza, nella storia, nella letteratura, nella tecnologia e nell'arte militare. Se lo chiedeva mentre si accarezzava il ventre dove intanto stava crescendo il loro figlio. Anche lui avrebbe avuto la stessa sorte di salire al trono, il trono di un impero che con l'annessione della Siria, dell'Egitto, della Palestina, dell'Arabia e la conquista e il controllo delle 3 città sante, la Mecca, Medina e Gerusalemme, era divenuto il più importante del mondo allora conosciuto. Solimano intanto veniva preparato ai futuri compiti di governo, con un apprendistato che lo portava nelle varie province dell'impero e lei lo seguiva. Erano a Manisa nel 1515, quando aveva dato alla luce Mustafa, figlio primogenito e legittimo erede al trono. In quei giorni Mahidevran era stata la donna più importante dell'impero. Si era sentita felice e autorevole, ebbra di una pienezza che pensava non sarebbe mai potuta svanire. 5 anni era durata quell'estasi. L'imperatore Selim I stava trionfando, passando da successo in successo. Nulla lasciava presagire il repentino mutamento degli eventi. Sconfitti i persiani, Selim I, mentre preparava la successiva campagna, era stato colpito da un morbo che i medici non avevano saputo né diagnosticare né curare. Da quel momento Solimano era il nuovo sultano dell'impero ottomano. Era stato proprio in occasione della sua ascesa ufficiale al trono che alcuni nobili gli avevano inviato un regalo speciale. Una giovane ragazza dai capelli rossi e dagli occhi verdi. Roxelana era arrivata a Topkapi, il tentacolare palazzo reale, destinata all'harem del sultano. Arrivi di quel tipo erano frequenti. L'harem andava infatti curato e accresciuto per la delizia dell'imperatore. Anche Mahidevran lo sapeva bene. Pur nutrendo la segreta speranza di essere per lui qualcosa di più se non la prima concubina, non provava gelosia verso le altre donne. Sarebbe stato inutile, visto che l'harem era un'istituzione che faceva parte dei costumi ottomani e oltretutto lei, come favorita, aveva sulle altre autorità e potere. Un'autorità e un potere che si spingevano sino a conferirle la facoltà di scegliere la donna destinata alle notti di Solimano. Lei, poi, la primavera rosa del sultano, era addirittura la madre dell'erede. Eppure, quel lontano settembre di tanti anni prima, quando la ragazza dai capelli rossi era arrivata, aveva avuto un presentimento. Roxelana non era come le altre. Intuiva che nella giovane dalle folte chiome ramate, dalla risata contagiosa, albergava una potenza particolare, il segno sovvertitore di un fascino che non stava nella lusinga dei suoi occhi verdi o nella sinuosità lasciva delle sue membra. Era un fascino pericoloso, perché veniva dal suo intelletto. Non era solo bella, era colta e intelligente. Il padre, un pope, l'aveva istruita nelle lettere, nelle scienze e nelle arti. La madre aveva completato l'opera curando le virtù più tipicamente femminili, l'insegnamento del canto e del ricamo. Mahidevran stessa, osservandola, si era potuta rendere conto di quanto la nuova arrivata non fosse un'ordinaria concubina. In lei, nel suo aspetto fiero, c'era qualcosa che turbava e intimidiva, qualcosa di irregale. Di tutto questo, nell'andare dei giorni, si era reso conto anche Solimano che, al pari dei predecessori, pensava a ingrandire l'harem non soltanto come mezzo di gratificazione sessuale, ma anche simbolo e ostentazione di potenza. Erano gli inizi del suo regno. Si trovava a combattere contro una serie infinita di avversari. L'assillava il peso del comando e del suo passato, ma più ancora quello del futuro, per il quale sentiva una responsabilità enorme. Se suo padre, Selim I, aveva raddoppiato i confini dell'impero, egli, per onorarne degnamente il ricordo, non sarebbe dovuto essere da meno. Era tornato a Topkapi da Damasco, dove aveva soffocato nel sangue la rivolta guidata da un governatore che credeva amico. Era stanco e affranto. Era quello l'impero? E voleva dire quello essere sultano? Se l'era chiesto durante la marcia di ritorno. La sua vita sarebbe dunque stata un lungo e infinito tentativo di emulare Selim I o di distinguere gli amici veri da quelli falsi? quella notte volle con sé Roxelana. Ma Hidevran la fece preparare, non senza trepidazione, dando ordine che la pelle della giovane concubina fosse resa ancor più morbida e splendente con olio di gigli. La ragazza fu introdotta nelle stanze del sultano, dove i candelieri d'argento spandevano la luce sulle sete preziose, sui cuscini di damasco e di broccato, sulle mense dove trionfavano i datteri più dolci, la frutta esotica e le focacce arabe intrise di miele splendente. A inebriarla, però, era soprattutto il profumo di Solimano. Quando i sensi furono acquietati, il sultano raccontò a Roxelana dei suoi dubbi e dei suoi timori. Ricordò i giorni passati e parlò con inquietudine dei giorni futuri. Lei ascoltò in silenzio. Solo quando ebbe finito, facendosi più vicina al suo sultano, recitò: «Non ricordare il giorno trascorso e non perderti in lacrime sul domani che viene. Su passato e futuro non far fondamento. Vivi dell'oggi e non perdere nel vento la vita». Solimano avvicinò a sé il volto di Roxelana e scrutò nei suoi occhi verdi.
«Conosci Omar Khayyam?»
le chiese sorpreso.
«Tu sei fatta per recare la gioia»,
concluse sciogliendosi in una risata contagiosa. Da quella sera Roxelana divenne Urrem, colei che reca gioia al suo sultano, sempre più determinato a non perdere nel vento la vita. Ma Hidevran si accorse subito che quella notte qualcosa di speciale era successo. Sulle prime tentò di sdrammatizzare, convincendosi che la frequenza con cui ormai Solimano chiedeva di Roxelana dipendesse solo dalla giovane novità che ai suoi occhi rappresentava. Nel serraglio, sospinte dagli eunuchi e ripetute dalle altre concubine, circolavano però altre voci. Una in particolare preoccupava Mahidevran, che aveva già trovato inquietante il fatto che Solimano avesse scelto per Roxelana il soprannome di Urrem, proprio come anni prima aveva scelto per lei quello di Gulbahar. La voce diceva che Roxelana avrebbe presto reso padre il sultano, che aveva grandi progetti per la sua Urrem. A questa voce, peraltro, si accompagnava il comportamento sempre più spavaldo della ragazza nei suoi confronti. Come favorita avrebbe dovuto ricevere ossequio e obbedienza. Non poteva però affrontare direttamente l'argomento con Solimano, nonostante fosse la prima concubina e avesse pertanto il grado di dignità protocollare più alto fra le donne della corte dopo la regina madre. Il sultano, peraltro, era impegnato nella campagna per la conquista della Serbia e già pianificava di portare a compimento l'originario progetto paterno di espugnare la fortezza cristiana di Rodi. Inoltre, le era parso che Roxelana fosse diventata la favorita, e questo pensiero dava consistenza alle voci e la rendeva ogni giorno più ansiosa. E quell'ansia, covata a lungo, fatalmente esplose. In seguito riconobbe con amarezza quanto il proprio comportamento fosse stato istintivo e autolesionista. Invece di ascoltare il consiglio degli eunuchi, che conoscendo la psicologia maschile in generale e quella di Solimano in particolare, le consigliavano di screditare lentamente agli occhi del sultano la nuova arrivata, ella, impaziente, decise di affrontarla pubblicamente. Ne era nata un'aggressione in piena regola, durante la quale Mahidevran aveva graffiato e percosso Roxelana, strappandole i capelli e le vesti. L'aggredita, astutamente, non si era difesa. La voce di quell'aggressione era volata dall'aren di Top Capi attraverso i padiglioni, le sale, i giardini e i cortili, sino a giungere a Solimano. Quando il sultano aveva convocato Mahidevran, ella era ancora convinta che il proprio ascendente su di lui e il fatto di essere la madre dell'erede avrebbe pesato in suo favore nel confronto finale. Era decisa a chiedergli di scegliere, ignorando quanto fosse pericoloso farlo. E Solimano inaspettatamente scelse. Decise che per il figlio Mustafa era venuto il momento di iniziare la propria educazione lontano dal palazzo imperiale. Insieme alla madre si sarebbe pertanto trasferito a Manisa. Ufficialmente era la prassi consueta di formazione dell'erede al trono. In realtà era un vero e proprio esilio dal quale Mahidevran non sarebbe mai tornata. Da quel giorno l'harem ebbe una nuova favorita, Urrem. Manisa, nel 1521, era giunta una notizia che aveva accresciuto l'odio che Mahidevran aveva cominciato a nutrire per Solimano e Roxelana. Un reme, infatti, gli aveva dato un figlio maschio, Mehmet, che era stato solo il primo di una serie di figli che venivano ora a competere direttamente con Mustafa nella successione al trono. Se fuori dai giochi erano sicuramente la figlia femmina, il discorso era invece diverso per i maschi. Negli anni successivi ne nacquero altri. Mentre Solimano guidava le armate ottomane a Costantinopoli, il potere di Roxelana non conosceva argine. Non era soltanto la favorita, la prima delle concubine, quindi la donna più importante a corte dopo la madre del sultano. Grazie alla sua ineguagliabile sagacia e capacità diplomatica, era diventata il consigliere più ascoltato. A Manisa arrivavano notizie delle campagne militari di Solimano, ma anche quelle degli intrighi di Roxelana. Mahidevran temeva il momento in cui la ragazza dai capelli rossi come l'inferno avrebbe scatenato la sua offensiva. Non era stato infatti possibile che avesse dato tutti quei figli al sultano senza pianificare per almeno uno di loro una sorte gloriosa. Due erano le uniche speranze di vittoria, pensava Mahidevran. La prima era costituita dal fatto che Mustafa era ufficialmente il primo in successione e aveva l'appoggio del popolo, di parte dell'esercito e di Ibrahim Pasha. L'altra era il fatto che lei, dell'erede al trono, era la madre riconosciuta. Ancora una volta però si sbagliava. Roxelana aveva piani ben precisi. Gli ostacoli ai suoi piani erano tre e tutti avevano un nome. Il primo era la madre di Solimano, il secondo era Mustafa, il futuro sultano, e il terzo Ibrahim Pasha, gran visir e suo sostenitore. Aveva le idee chiarissime al riguardo. Con l'allontanamento a Manisa di Mahidevran e del ragazzo, era riuscita ad alzare un muro nei rapporti tra Solimano e il suo primo figlio, attenuando molto il vincolo di paternità. Il sultano, che rivedeva quotidianamente nei figli avuti da Roxelana i tratti dell'amata, non sembrava patire l'assenza del primogenito. I tentativi di indebolire la posizione di legittimo erede al trono di Mustafa e di far emergere la candidatura dei propri figli non erano però mai riusciti a sortire esiti felici, soprattutto per l'opposizione di Ibrahim Pasha. Neppure il tentativo di farsi ufficialmente sposare dal sultano, cosa considerata all'epoca inaudita, era andata in porto, non tanto per una sua indisponibilità, ma per la rigida presa di posizione della madre, Hafsa Khatun. Quest'ultima, peraltro, si era resa perfettamente conto dell'influenza eccessiva che Roxelana riusciva a esercitare sul figlio. Un giorno, sperando di distoglierlo da quella passione devastante, gli aveva regalato due schiave russe, ma non era servito a niente. Roxelana aveva fatto in modo che Solimano le rimandasse indietro. Ora, però, in quel primo scorcio di anni dopo il 1530, le cose sembravano dover cambiare. Nel 1534, infatti, Hafsa Khatun era finalmente morta. Un ostacolo ai suoi piani veniva provvidenzialmente eliminato. Fu così che riuscì a ottenere ciò che nessuna concubina aveva mai ottenuto prima: divenne ufficialmente la moglie del sultano. Quando la voce le era giunta, Mahidevran era stata invasa da un senso di amarezza e di sconforto. Sapeva che, nonostante non esistessero disposizioni precise che proibissero un matrimonio tra un sultano e una sua concubina, non di meno ciò non era mai avvenuto perché estraneo alla tradizione. Si diceva che per sposare Roxelana, Solimano non avesse esitato a ingaggiare uno scontro con gran parte della corte di top capi, schierata su posizioni tradizionaliste. I dignitari, il clero e le nobili donne della corte ne erano usciti sconfitti e nel giugno del 1534 si erano dovuti rassegnare a vederli convolare a nozze solenni in un turbinio di petali di rose. Ora Roxelana non era più soltanto l'urrem di Solimano, era divenuta improvvisamente l'imperatrice e come tale tutti erano tenuti a trattarla. Del resto Solimano le aveva delegato un potere immenso e tutti lo sapevano. Ma Roxelana aveva calpestato le tradizioni ottomane anche in un altro modo, ovvero dando al sultano più di un figlio maschio, contro la regola che imponeva alle concubine di non darne più di uno. se nulla formalmente era cambiato e Mustafà restava ufficialmente l'erede al trono, era però anche vero che dopo quelle nozze il disegno della ragazza dai capelli rossi appariva ormai chiarissimo. Mahidevran chiese l'aiuto di Ibrahim Pascià e anche quello, come capì più tardi, fu uno sbaglio. Come moglie ufficiale del sultano, Roxelana aveva intelligentemente compreso che una monarchia, per quanto assoluta, non può stare in piedi contro il popolo. Il popolo, sulle prime, dopo quelle nozze, aveva preso a guardare con sospetto sia Solimano, da cui vedeva traditi gli usi sacri dei predecessori, sia soprattutto lei, considerata una concubina troppo ambiziosa. Il rischio era quello di una rivolta che finisse per offrire la corona al giovane erede Mustafà. Così Roxelana iniziò la trasformazione della sua immagine in quella di madre del popolo, patrona dei poveri e dei bisognosi. Questo le avrebbe fatto guadagnare in breve tempo un grande consenso e la crescita della sua influenza. Ordinò quindi la costruzione di un nuovo quartiere con una moschea, una scuola, una cucina pubblica, un ospedale e una grande fontana. Poi fece realizzare una mensa per i bisognosi e due grandi hammam, i bagni pubblici. La sua opera di beneficenza non si fermò a Costantinopoli, ma travalicò anche le dune dei deserti e gli altipiani e arrivò nella città santa di Gerusalemme, dove fece costruire un ospizio con sale da pranzo e stanze per i senza tetto e i pellegrini bisognosi. Adesso il nome di Hurrem correva di bocca in bocca come benefattrice, come dispensatrice di giustizia, come donna di grande pietà e virtù. L'apoteosi arrivò quando riuscì a ottenere dal marito la chiusura definitiva dei mercati degli schiavi, quelli in cui un giorno era stata venduta lei stessa. Dovunque ora Solimano andasse, nelle terre del suo vasto impero, là sentiva qualcuno chiedere della sua Hurrem, la cui fama di benevolenza cresceva. Per il sultano, impegnato in quegli stessi anni nella prima campagna di Persia, poi nella conquista dell'Azerbaigian, la moglie rappresentava il presidio più sicuro a Topkapi contro gli intrighi di corte. Ed era lei che ricorreva per i consigli politici preziosi e strategici. In questa posizione, per Roxelana, era stato facile sferrare il colpo di grazia all'odiato Ibrahim Pascià, che si opponeva ai suoi disegni. Riuscì a costruire agli occhi del marito l'immagine di un uomo che nell'ombra tramava per portare il giovane Mustafà sul trono. Era stato sulla base di quella sua accorata denuncia che Solimano aveva emesso una sentenza contro di lui e aveva inviato due sicari affinché lo eliminassero. Quando Mahidevran aveva saputo della morte del gran visir e delle circostanze in cui era avvenuta, si era sentita responsabile per aver cercato il suo aiuto esponendolo alla vendetta di Roxelana. Di fronte a Hurrem, ora restava l'ultimo ostacolo, Mustafà. Considerò che sul campo, dopo la morte di suo figlio Mehmet nel 1543, restavano gli altri due, Selim e Bayezid. Per prima cosa si scelse un alleato sicuro, facendo nominare il fidato Rustem Pascià, gran visir, al posto del defunto Ibrahim. Ottenne poi per Bayezid la carica di governatore di una provincia e per Selim l'invio a Manisa. Poi ordinò a Rustem Pascià di inviare un uomo di fiducia a spargere la voce che l'esercito era pronto a deporre Solimano e a sostituirlo con Mustafà, che era complice. La voce era circolata di sussurro in sussurro, attraverso mille rivoli e canali, fino a giungere alle orecchie del sultano, che sulle prime non aveva voluto prestarvi fede. Neppure i tentativi di Hurrem di persuaderlo avevano sortito il solito effetto. Anche Rustem Pascià era stato ascoltato con diffidenza. A sbloccare paradossalmente la riuscita dell'intrigo era stato invece un errore dell'ambasciatore d'Austria, che, contravvenendo al protocollo, aveva incontrato Mustafà prima di incontrare il sultano. Fu questo a convincerlo che le cancellerie estere già vedevano in suo figlio il nuovo imperatore e capo dell'esercito. Era nel frattempo in corso la preparazione della terza campagna persiana. Rustem Pascià mandò legati a Mustafà per chiedere di raggiungere il padre con il proprio esercito e contemporaneamente avvertì Solimano che il figlio stava giungendo con i suoi uomini per ucciderlo. Quando Mustafa giunse all'accampamento del padre, trovò la morte per mano delle guardie imperiali. La morte di Mustafa, molto amato dal popolo e da parte dell'esercito, sollevò un'onda di sdegno e di rivolta, per placare la quale Soleimano fu costretto a rimuovere Rustam Pascià, ritenuto colpevole dell'intrigo. A questo punto, per la successione restavano Selim e Bayezid. Per la verità, nessuno dei due convinceva completamente Soleimano. Il primo, Selim, perché fiacco e incline ai vizi. Il secondo, perché portato più agli intrighi che all'azione militare. I due fratelli, tuttavia, stavano in campo, decisi a lottare all'ultimo sangue per la successione, sottraendo energie preziose alla lotta contro i nemici esterni dell'impero e rischiando di creare una spaccatura nell'esercito. Soleimano inviò pertanto i due figli lontano da Costantinopoli. Mentre Selim prontamente obbedì, Bayezid lo fece solo dopo molti ordini e molte esitazioni. E così il sultano, nella contesa tra i due figli, si schierò dalla parte di Selim perché era convinto che chi non sapeva obbedire non avrebbe saputo comandare. Roxelana, ora, guardava tutto questo con stanchezza. Le avevano raccontato della disperazione di Mahidevran all'annuncio della morte del figlio Mustafa, ma non aveva reagito. Non aveva forse perso anche lei un figlio, Mehmet, che essendo primogenito avrebbe avuto diritto di regnare? Soleimano si era accorto da tempo che la sua Hurrem si era fatta cagionevole di salute e che non rideva più nel modo contagioso che l'aveva conquistato. In fondo Roxelana avrebbe voluto vedere risolversi quella lotta per il trono senza ulteriore spargimento di sangue. Era stata la semplice figlia di un pope ortodosso che, rapita e venduta come schiava dai tatari, era riuscita a rovesciare la sua cattiva sorte, diventando la moglie del sultano, l'imperatore degli ottomani, che l'aveva amata a tal punto da sacrificare per lei il suo primogenito. Adesso sentiva che le forze fuggivano. Da un lato la rattristava dover morire senza sapere come sarebbe finita la storia che lei stessa aveva cominciato a scrivere. Soleimano, in quei giorni di metà aprile, stava costantemente a suo capezzale. Un giorno, era il 15 aprile 1558, entrò nella sua stanza portando una rosa che nel suo grande rigoglio sembrava già appassire. Lei sorrise. Una carovana che passa veloce è la vita. Poi non disse più niente. Quello che Roxelana non avrebbe più visto si consumò in pochi anni. Selim sconfisse in battaglia il fratello l'anno successivo. Bayezid, insieme ai figli, fuggì con un piccolo esercito in Persia. Soleimano era ormai vecchio, ma riteneva non dignitoso per un guerriero e un imperatore morire nel proprio letto. Aveva così ancora guidato nel 1565 l'assedio di Malta. Un giorno d'agosto, mentre cavalcando a capo delle truppe, dei carriaggi e delle salmerie, passava con Selim per Bursa, diretto ai campi di battaglia, volle scendere da cavallo e bere a una fontana. Chiese al figlio di accompagnarlo. Fu allora che, sentendosi scrutato, alzò gli occhi e incontrò quelli duri e grigi di una donna. Non disse nulla. Il cuore, però, aveva parlato.
«L'hai vista?»
chiese più tardi a Selim.
«Chi?»
fece il figlio.
«La donna dagli occhi grigi, vicino alla fontana»,
rispose.
«Erano occhi duri»,
ribatté Selim.
«No»,
corresse Soleimano.
«Erano occhi sofferenti. Mahidevran si chiama. Ricordati di lei».
Poi spronò il cavallo verso il suo destino, a incontrare la morte da guerriero nell'assedio di Sighetfar. Qualche settimana dopo, il governatore dell'imperatore convocò Mahidevran.
«Da oggi potete smettere di mendicare o di ricamare»,
la informò l'uomo.
«Percepirete una rendita mensile».
«Una rendita?» rispose la donna sgranando gli occhi. «E da parte di chi? Io sono sola al mondo».
«Da parte di Selim II, nuovo sultano, in esecuzione delle ultime volontà di Soleimano il Magnifico»,
disse il governatore. Mahidevran chiuse gli occhi senza dire niente.
«Non ringrazi?»
chiese il funzionario. La donna lasciò che il silenzio crescesse per alcuni istanti. «Chi un giorno è stato reso cieco», disse infine con lentezza, «non può ringraziare chi poi gli regala un cannocchiale per scrutare il cielo. Ogni stagione deve avere i suoi frutti. Ora comprendo come ogni madre nasca con il proprio figlio e come ogni padre invece riesca a nascere solo molto tempo dopo e spesso non nasca addirittura mai. Poi si alzò e con dignità uscì dalla stanza.